Hey, welcome to IKEA, where even this desk is circular.
Huh. How so? Looks pretty rectangular to me.
It's because we're always looking to repair, reuse, and relove our products, like buying back your IKEA items for store credit. Or shop our as-is section for great deals. You can even order free spare parts. Get on the circular path for a more sustainable future.
Still a rectangle.
Get started at ikea-usa.com/circular. Visit ikea-usa.com/circular for as-is information and buyback and resale terms and conditions. Spare parts not available for all products.
Cora.
Quelli che scrivono storie per il cinema lo chiamano turning point. È il momento dopo il quale nulla sarà più come prima. Un solco. Un solco che divide cosa è stato da cosa sarà. Quando tutto cambia. Quando il film ti prende e ti porta da un'altra parte. Quelli che scrivono storie per il cinema dicono che i personaggi in quel momento si trasformano. Fanno un viaggio metaforico nel ventre della balena, come Giona nella Bibbia, come Pinocchio. Il turning point di Lance Armstrong arriva all'età di 37 anni, quando ha già vinto tutto, un mondiale da ragazzino e soprattutto i suoi 7 Tour de France. Si è ritirato, ma si è messo in testa di rientrare, di tornare sulle strade di Francia, di prendersi un'ottava maglia gialla, da appendere in salotto dentro una cornice, di fianco alle altre. Sono una sfilza. Lui si sdraia sul divano e le guarda. Otterrà allora un invito dal Giro d'Italia 2009, dove non era mai stato prima, e si presenterà effettivamente al Tour, arrivando terzo, dopo 3 anni d'assenza. Ma quello che non immagina è che sta commettendo un errore di superbia. Per provare a vincere il suo 8° Tour de France, sta per perdere tutti gli altri 7. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Media. La parola accostata più spesso a Lance Armstrong, prima del suo rientro alle corse, è stata favola. La parola che più spesso lo avrebbe accompagnato dopo, tradimento. Era un santo, era seta, era un'icona.
Fantastico, formidabile, pensate che soltanto 3 anni fa quest'uomo stava lottando con la vita.
È vero. Pensa che quando abbiamo ricevuto quella notizia eravamo ai campionati del mondo di Lugano e ci informarono Lance Armstrong ha un tumore. Fu operato ai testicoli, fu operato alla testa perché ormai c'erano metastasi anche al cervello. Ha subito 6 cicli di chemioterapia e ha detto io non ho mai patito tanto male.
Però ti ricordi quando lo vedemmo ci disse non voglio morire.
Il santo divenne peccatore. La seta un tessuto artificiale, l'icona una statua da abbattere. Era stato bello credere a una bugia. Era stato bello vedere milioni di ammalati di cancro darsi forza, specchiarsi nel giallo di Lance Armstrong. E questo perfino oggi, perfino dentro la cornice di un grande imbroglio, è un merito che nessuno gli può togliere. Era stato bello vedere la mutazione del suo corpo e pensare che fosse il segno di una rinascita, di una nuova vita e non le conseguenze della chimica, di pratiche proibite, l'elusione sistematica dei controlli, la complicità di quanti lo hanno protetto. Fu più o meno in coincidenza del suo 5° Tour de France che cominciarono i sospetti. La storia della sua caduta incrocia quella di David Walsh, un giornalista irlandese del Sunday Times, il primo a dubitare, un uomo che ha dedicato anni della sua professione a verificare indizi, a raccogliere testimonianze, nel tentativo di di smascherare l'inganno. Aveva cominciato da Emma O'Reilly, l'ex massaggiatrice che raccontò di quando Lance le aveva rivelato di avere l'ematocrito a 41. L'ematocrito misura la percentuale del volume occupata dai globuli rossi nel sangue. Oltre il 40 indica una densità pericolosa e soprattutto sospetta. Le chiese del fondotinta per cancellare i segni delle punture delle siringhe sul braccio, prima delle visite alla partenza del Tour de France 1999, quello che avrebbe dato il via alla favola. Le chiese di andare in Spagna a ritirare certe medicine per lui. E sempre lei svelò che dopo una tappa a Chaland era risultato non negativo al cortisone, ma si era affidato a una certificazione medica retrodatata. Il muro aveva cominciato a sgretolarsi così. Ma prima di giungere al cuore delle prove, Armstrong negava, si difendeva, denunciava per diffamazione. In tribunale c'erano anche querele e controquerele per un corridore italiano, Filippo Simeoni, colpevole ai suoi occhi di essersi presentato come testimone dell'accusa al processo per doping contro il dottor Michele Ferrari, il preparatore di Armstrong. Quando Simeoni aveva provato ad andare in fuga nella tappa di Lons-le-Saunier nel luglio del 2004, era stato il cowboy americano in persona a riprenderlo, invitandolo a lasciar perdere. Gli fece il segno di tenere cucita la bocca davanti alle telecamere. Era il segno di quanto si sentisse intoccabile. Simeoni visse a lungo da emarginato, faticò a trovare una squadra e poi un posto al giro, perfino quando diventò campione d'Italia.
Me l'hanno fatta sporca, capito? Questa è la cosa che mi fa più male in assoluto.
L'anno dopo la sua squadra, la Ceramica e Flaminia, con il campione d'Italia in carica, viene esclusa dal Giro d'Italia inspiegabilmente. Al Giro si accede su invito e il suo team non è stato semplicemente invitato. Una macchia indelebile nella coscienza della Corsa Rosa, genuflessa al tiranno texano.
Nell'estate del 2005, un articolo dell'Equipe portò un'altra spallata. Il quotidiano sportivo francese uscì con una prima pagina dal titolo «La menzogna Armstrong», frutto di 4 mesi di inchiesta. Scrisse che per 6 volte i campioni di urina dell'americano erano risultati positivi all'eritropoietina negli anni precedenti, al Tour de France. È la sostanza che permette una migliore ossigenazione con un miglioramento delle prestazioni. Non era una voce uguale alle altre. L'Equipe è il giornale che il Tour lo organizza. I libri e gli articoli di David Walsh non erano allora più la battaglia solitaria di un giornalista, a lungo isolato, uno che vedeva le ombre dei mulini a vento. L'agenzia antidoping francese propose ad Armstrong di rianalizzare i vecchi campioni di urina conservati in laboratorio per testarli con i nuovi metodi. Ma Lance rifiutò. Rifiutò il consenso. È questo il momento in cui arriva il nostro famoso turning point. Se fosse rimasto ancora all'ombra del ritiro, probabilmente nessuno sarebbe più arrivato a toccare le sue 7 maglie gialle. Invece tornò. Voleva l'ottava. Crollò di fronte all'agenzia antidoping statunitense, la USADA, che stava indagando su altri casi. Stavano cadendo le coperture. Molti testimoni avevano iniziato a parlare. Bastò incrociare i fatti. Lui non collaborò e fu un altro errore. Forse avrebbe strappato uno sconto. Oggi sarebbe ancora in qualche riga dell'Albo d'Oro al Tour. E invece, tra il nome di Marco Pantani e l'elenco che riprende dal 2006, non senza ombre, esiste una grossa macchia, una macchia di niente, un vuoto, un buco.
Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping seven times in a row?
Not in my opinion.
Ecco, questi sono i primi 20 secondi di verità di Armstrong dopo anni di bugie. Sì, mi sono dopato. Li concesse al salotto di Oprah Winfrey nel gennaio del 2013. Quando chiesero a David Walsh se si sentisse finalmente riabilitato, rispose di odiare quella parola. Non aveva bisogno che gli dicessero quello che lui già sapeva. Aveva fatto tanta fatica. Si definiva un veterano stremato del giornalismo. Uno che aveva perduto l'innocenza, ma almeno non era più un tifoso con una macchina da scrivere. Gli erano rimasti pochi amici, quelli che gli interessavano. Gli era rimasto il ricordo tenero della sua fonte di ispirazione, suo figlio. Di rientro dall'aeroporto dopo una trasferta per lavoro, al telefono lo avevano avvertito che John, 12 anni, aveva avuto un incidente mortale in bici, sotto casa. Si era sporto per vederlo arrivare. Nel suo percorso di elaborazione del lutto, Walsh era andato a parlare con le persone che frequentavano il figlio durante le sue lunghe assenze, per scoprire quei pezzi di vita che gli erano sfuggiti. La signora Toney, per esempio, una delle insegnanti, gli aveva raccontato del giorno in cui aveva letto in classe la storia della Natività, spiegando che Maria e Giuseppe conducevano una vita modesta a Nazareth. La mano di John si era alzata. Se erano così poveri, aveva domandato, che cosa ne avevano fatto dell'oro che gli avevano dato i tre re magi? Fare le domande ovvie, ha scritto Walsh, come quella che aveva fatto John in classe, era diventato un dovere inevitabile. Il giornalismo dubita di tutto. Non ci sono domande che non si possono fare. Chiedi che cosa fecero Maria e Giuseppe con l'oro dei re magi. Il suo turning point. Armstrong venne incastrato il 22 ottobre 2012. Era il giorno del compleanno di John.
Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.
I contributi audio di questo episodio sono tratti dalla telecronaca della tappa del Tour de France Alsestrier del 13 luglio 1999, con le voci di Adriano De Zan e Davide Cassani, da un servizio del TG2 del 9 ottobre 2015 firmato da Pier Giorgio Giacovazzo con intervista a Filippo Simeoni, dall'intervista di Armstrong all'Oprah Winfrey Show sulla CBS del 18 gennaio 2013. Tutti disponibili su YouTube.